Cibeluar, bisogna arrivare in Montenegro per sentirne parlare. Di Umberto Rapetto, 31 maggio 2014. La guerra è già scoppiata, e il vero problema è che se ne sono accorti in pochi. Mentre conflitti convenzionali insanguinano la Siria e l'Ucraina, un altro genere di combattimento è in corso. Silente, apparentemente incruento, è il fronte della cyberwar che ha trasformato il pianeta e le sue realtà interconnesse nel più spaventoso campo di battaglia globale. Chiunque abbia un dispositivo elettronico che sia capace di connettersi ad internet o il cui funzionamento sia vincolato al regolare esercizio delle reti può solo scegliere se essere soldato o bersaglio, perché il ruolo dello spettatore non è previsto. Le ostilità in corso sono capillarmente distribuite. L'onnipresenza di smartphone, tablet e computer fa somigliare qualunque territorio ad una sorta di campo minato. A rischio non ci sono solo i software o le sempre più diffuse app. I pericoli non si insinuano solo nelle istruzioni dei programmi, ma vanno oltre e si fa sempre più forte la troppo sottovalutata insidia del keeping. Il termine inconsueto fa riferimento alla possibilità di agire sul cuore dell'infrastruttura cardiaca elettronica. Abbiamo mai provato a chiederci cosa succederebbe se all'improvviso collassasse il microprocessore che fa pulsare bit e byte nei diversi dispositivi informatici di uso quotidiano? Mentre siamo, o crediamo di essere, pronti ad affrontare la minaccia di virus e malware, ma continuiamo a scaricare ed installare applicazioni gratuite sui nostri apparati, qualcuno ha idea di quali trappole si possano celare all'interno di un apparentemente innocuo chip? E qualcun altro si è mai domandato quali avvisaglie o sintomi informino di una potenziale catastrofe imminente? In un paese come l'Italia, in cui alla pronuncia delle parole ricerca e sviluppo eco, uppo, indica il vuoto assoluto delle iniziative tricolori, nessuno ha preso sul serio una potenziale imboscata digitale perpetrata ai danni di quei 3 o 4 dispositivi endemici. Cosa capita se i tablet e gli smartphone più diffusi si vanno a bloccare tutti di colpo? Lo scontro, in assenza di tradizionali trincee, potrebbe cominciare proprio così. In un'ottica un po' catastrofista, ma tutt'altro che fantasiosa, si giunge rapidamente a riconoscere che gli utenti si trovano subito in mezzo ad una tanto poco percettibile quanto micidiale sparatoria high-tech. L'information warfare non ha bisogno di bombe, ma sa creare il panico manipolando dati e notizie che arrivano istantaneamente su milioni di display. Un presunto allarme finanziario può far più danni di un ordigno ed è in grado di scombussolare gli equilibri di una nazione. Se persino un semplice denial of service, un qualsivoglia fuori servizio della rete, è capace di seminare il caos, cosa accade se l'attacco è studiato a tavolino per innescare un terrificante effetto domino? Nella malaugurata ipotesi di un acuirsi di una situazione ciberbellica, a contrapporsi non sarebbero solo le articolazioni militari, ma ad imbracciare tastiere e touchscreen toccherebbe pure ai civili. Quasi 15 anni fa, dopo il bombardamento virtuale dei siti Hezbollah da parte degli israeliani, i palestinesi avviarono uno dei primi reclutamenti online con distribuzione di armi software via web. Gli insorti crearono non pochi problemi tecnologici al Knesset e alla borsa di Tel Aviv e fu la dimostrazione che il nuovo modo di combattere non precludeva a nessuno di giocare il proprio ruolo. Quel che preoccupa è la sussistenza di gruppi criminali pronti a prestare servizio mercenario a favore del miglior offerente, manipoli di hackers al soldo di malviventi e veri e propri gangster con attitudini telematiche possono costituire il miglior alleato di chi voglia assumere il controllo del lato digitale del mondo intero. Naturalmente di queste cose se ne parla poco. Sono dovuto arrivare fino a Budva, in Montenegro, per trovare terreno fertile per dibattere seriamente di difesa cibernetica. In questi giorni, infatti, sta avendo luogo il 2S Forum, ossia il congresso nato in the 21st century, New Threats and New Theatres. Una sessione dell'evento organizzato dall'Atlantic Threat Association, ATA, è coordinata dal professor Phil Lark, ex colonnello dei Marines e ora direttore dei corsi in Cyber Security al George Marshall European Center for Security Studies a Garmisch in Germania. In quel contesto toccherà anche a me confrontarmi con esperti internazionali come Suleiman Anil, capo della sezione Cyber Defense della NATO, Vytautas Butrimas, consigliere del ministro della difesa della Lituania, e Newton Howard, direttore del laboratorio di intelligenza sintetica al MIT. Finalmente un contesto qualificato, lontano dalle merende delle nostre parti, dove non di rado sono chiamati a parlare l'ex antennista vicino di casa di un sottosegretario, l'amico autoreferenziato presidente di un centro studi di cui è l'unico componente, e così via. La speranza che dalle nostre parti qualcosa possa cambiare c'è ancora. Ad iniettare fiducia in chi si augura maggiore serietà e impegno in un ambito così delicato arriva la notizia che proprio ieri l'Associazione Internazionale del Trattato Atlantico ha nominato come presidente un italiano, il professor Fabrizio Lucciolli, docente di Organizzazione Internazionale per la Sicurezza presso il Centro Alti Studi per la Difesa, avrà modo di esportare un po' di bravura nostrana e per una volta sapremo che alla cloche di qualcosa di importante c'è uno bravo e non il cugino del portaborse. Articoli precedenti. Internet, la minaccia virtuale è sempre più reale. Di Umberto Rapetto, 1 marzo 2014. Nell'era digitale è destinata a scomparire una tradizionale dinamica di approccio interlocutorio. Sparirà il classico dover comunicare due notizie, una buona ed una cattiva, e non si avrà più traccia del rispettoso domandare quale si preferisca come prima partecipazione. Qualcuno spiega questa possibile evoluzione dei modi con la rapidità della messaggistica istantanea, si pensi a Twitter oppure a WhatsApp, e con l'ormai abituale inoltro di singoli brevissimi flash che non danno lo spazio a tante formalità di dialogo. Pochi caratteri, parole smozzicate, espressioni gergali, emoticons. Altro che chiedere se si vuol far precedere l'informazione piacevole a quella meno gradevole. Qualcun altro, invece, sa che la ragione del mutamento comportamentale trova radice nel fatto che, almeno sul fronte cibernetico, di buone notizie non ce ne sono più. La fragilità di quell'universo, prima parallelo e poi sempre più permeante, fatto di computer e reti, applicazioni e dati, è ogni giorno più evidente. Si è saliti su un bolide senza freni e, complice l'ebbrezza della velocità smisurata, ci si è inseriti in una pericolosa traiettoria. Il far prima e meglio si ritiene che non abbia controindicazioni o, quantomeno, non richieda l'adozione di cautele. E così le nazioni maggiormente progredite si muovono come un vagone di un misterioso ottovolante, dimenticando che il brivido collettivo potrebbe non limitarsi alla durata di un giro in un fantasioso, ma comunque prevedibile percorso. Il rischio di un incubo informatico non è un gioco, ed è finito il tempo dei ciarlatani che spesso hanno trattato l'argomento poggiando su deleteri sentito dire. La minaccia di un possibile, e tutt'altro che remoto, attacco tecnologico non può essere affrontata con la medesima colpevole lentezza o nonchalance che segna il ritmo dell'agenda digitale o di ogni altra iniziativa con cui si racconta di voler sfruttare reti, macchine e programmi per perseguire obiettivi di efficienza. La situazione è talmente seria e drammatica da far ritenere che sia giunto il fatidico momento che la sua gestione non possa più essere affidata all'amico riconoscente, al parente simpatico, al disciplinato yesman. L'aggressione telematica di uno Stato non è un orizzonte fantascientifico prospettato da bizzarre penne o tastiere o strampalate menti. Il perdurante assalto ai sistemi nervosi degli enti governativi statunitensi e delle grandi corporation dovrebbe aver sensibilizzato il management statale e privato. Nonostante da anni si senta parlare di reggimenti e battaglioni di hacker al servizio dell'esercito popolare cinese, di intrusioni negli strati più delicati del tessuto connettivo delle imprese e dei servizi pubblici, di clamorosi furti di dati e di rocambolesche operazioni virtuali di spionaggio industriale e commerciale, di inspiegabili blackout che paralizzano la vita di chiunque si è fatto poco o addirittura nulla. La terza guerra mondiale è in corso e da almeno 20 anni flagella interi continenti nella quasi totale indifferenza. Quelli che sollecitano azioni incisive e rapide, almeno quanto il passo celere del progresso, i tech, vengono guardati con sussiego da chi, non avendo capito la gravità del contesto, continua a credere che si possano ancora fare piani pluriennali per fronteggiare un'emergenza incombente e si ostina ad interpretare la buona sorte come una marginale probabilità di accadimento di eventi nefasti. Le infrastrutture critiche, ovvero quell'insieme di apparati, procedure e persone che assicurano il buon funzionamento dei servizi essenziali, energia, trasporti, sanità, finanza, sono nel mirino di una vasta platea di ipotetici assalitori. I conflitti moderni non sono più fatti di schieramenti formalmente contrapposti, ma sono popolati da singoli terroristi, bande criminali, lobby economiche e finanziarie. Non si lanciano più bombe né si scavano trincee. Una moderna e più fortunata linea Maginot è fatta di cultura e di soluzioni preventive che nel settore cibernetico non abbondano. Una stazione ferroviaria in tilt perché un virus o un errore di programmazione hanno bloccato il sistema di biglietteria, e non è un esempio fondato su un mero sforzo di inventiva, ma un caso dell'estate scorsa, non è un problema solo informatico, ma diventa questione persino di ordine pubblico. Se qualunque banale ritardo determinato da un guasto o da un malfunzionamento tecnologico ha riverberazioni spaventose in un impietoso effetto domino, quali possono essere gli effetti di un attacco studiato nei minimi dettagli che vada a colpire al cuore il ciclo biologico di un paese? Il livello della minaccia sale ancor più della piena dei fiumi. Ma come nelle alluvioni i segni dell'acqua e del fango rimangono solo nelle case di chi ha avuto la sventura di saggiare l'allagamento, anche sul fronte cibernetico la preoccupazione è effimera, talvolta dura qualche giorno a ridosso di qualche clamoroso incidente, talora bisogna aspettare un provvidenziale convegno per tornare a parlarne. Forse è giunto il momento di prendere sul serio l'argomento. Probabilmente sarà addirittura il caso di cominciare ad ipotizzare una regolamentazione internazionale per la non proliferazione di certi strumenti informatici d'offesa e per disciplinarne l'impiego, analogamente a quanto accade per il nucleare, per gli ordigni missilistici, per il biochimico e per gli armamenti convenzionali. Sicuramente è venuta l'ora di fare, non di decreti del fare, di promesse di fare. Fare, fare e basta.